Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo giunti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Vi ricordo che ieri abbiamo letto che gli ebrei, ai tempi di Ester, dovevano riconoscere che esisteva un decreto che voleva distruggerli e dovevano anche credere che il re era dalla loro parte e aveva emesso un altro decreto che li avrebbe salvati. Anche noi, allo stesso modo, dobbiamo credere che il re dei re è dalla nostra parte. Io sono un ambasciatore di Cristo e quindi, da parte di Dio, vi devo dire, siate riconciliati con Dio. Egli è riconciliato con voi attraverso Cristo Gesù. Così il secondo decreto venne inviato in tutte le parti del regno, come leggiamo nei versetti dal 13 al 17, dal libro di Ester, dal capitolo 8. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli, perché i giudei si tenessero pronti per quel giorno a vendicarsi dei loro nemici. Così i corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il servizio del re, partirono immediatamente, in tutta fretta, per ordine del re, e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale, viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora. La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo, di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. C'era bisogno di affrettarsi, la stessa fretta che occorre anche oggi. Non vorrei spaventarvi, ma questa potrebbe essere l'ultima occasione che avete di accettare Cristo come Salvatore. Ora è il momento giusto per credere in Cristo. È l'unica volta che il Signore vi mette fretta, amici, e quando dovete accettare il suo Figlio. I vestiti regali che ora Mardocheo indossa sono certamente diversi dal sacco e cenere che indossava poco tempo prima. La sua apparizione nella città certamente rafforza la gioia prodotta dal nuovo decreto imperiale. Notiamo il contrasto tra i due decreti. Quello di Aman provocava dolore, quello del re provoca gioia. La salvezza può portare nella vostra vita una vera gioia. Si può andare in discoteca, spendere tanti soldi, si può vedere uno spettacolo, bere e mangiare a volontà, e forse ci si può anche divertire per una notte, ma non altrettanto la mattina dopo. Prima o poi ci si sentirà male e non si saprà mai che cosa è la vera gioia, quella che soltanto Cristo può dare. Dio vi offre la luce perché Gesù è la luce del mondo. Egli è anche la felicità, la gioia e la gloria. La cosa che dà dignità ai peccatori è ricevere il Salvatore che è Dio manifestato in carne e che morì per loro. Questo solleverà i peccatori dal fango, dalla melma, gli permetterà di camminare in questo mondo a testa alta e con gioia. Quanto abbiamo bisogno di essere felici. Amica, amico cristiano, sei felice oggi? Di quella gioia che viene dal profondo del cuore? Se non siete pieni di gioia, venite a Cristo ed Egli vi renderà felici. Nei capitoli 9 e 10 troviamo l'istituzione della festa di Purim. Leggiamo i primi 5 versetti del penultimo capitolo del libro di Ester. Il 12° mese, cioè il mese di Adar, il 13° giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati, il giorno che i nemici dei giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, poiché furono i giudei ad avere in loro potere i loro nemici. I giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per mettere la mano su quelli che cercavano di far loro del male. Nessuno poté resistere loro, perché erano stati presi dal timore dei giudei. Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che svolgevano gli affari del re diedero manforte ai giudei, perché avevano paura di Mardocheo. Mardocheo, infatti, era potente nel palazzo del re e la sua fama raggiungeva tutte le province, perché quest'uomo, Mardocheo, diventava sempre più potente. I giudei dunque colpirono tutti i loro nemici, passandoli a fil di spada, uccidendoli e sterminandoli. Fecero dei loro nemici quello che vollero. Poi il re chiese ad Ester cosa doveva ancora fare per questa situazione, e lei chiese la punizione della famiglia di Aman. ma riprendiamo a leggere dal versetto 15 fino al 19. I giudei che erano a Susa si radunarono ancora il 14° giorno del mese di Adar e uccisero a Susa 300 uomini, ma non si diedero al saccheggio. Gli altri giudei che erano nelle province del re si radunarono anch'essi, difesero la loro vita ed ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici. Uccisero 75.000 di quelli che li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. Questo avvenne il 13° giorno del mese di Adar. Il 14° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Ma i giudei che erano a Susa si radunarono il 13° e il 14° giorno di quel mese. Il 15° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Perciò i giudei della campagna, che abitano in città non murate, fanno del 14° giorno del mese di Adar un giorno di gioia, di banchetti e di festa, nel quale gli uni mandano dei regali agli altri. Si avvicinava il giorno dello sterminio degli ebrei e loro si preparavano per rispondere all'attacco, perché il nuovo decreto del re li proteggeva. Ora Mardocheo, uno dei loro, è a fianco del re e Aman, il nemico, è morto. Lo stesso trono che una volta li aveva condannati ora li protegge. Il trono di Dio ci protegge oggi. L'apostolo Paolo dice: «Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi». Così è scritto in Romani 8, nei versetti 33 e 34. Notiamo le ragioni per cui nessuno può condannare il credente. Cristo è morto. Seconda cosa, è risuscitato. Terzo, è alla destra di Dio. E come quarta cosa, egli intercede per noi. Che meraviglia! In questo momento c'è un uomo nella gloria che sa esattamente come ti senti ed è in grado di intercedere per noi. Le cose sono cambiate per noi peccatori, come leggiamo in Ebrei 4, versetti dal 14 al 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Io ho un Salvatore disprezzato dal mondo, su cui si dicono un mucchio di cose blasfeme, eppure, amica, amico, egli è l'uomo nella gloria, il re dei re, il signore dei signori, il giglio della valle, l'amabile, il capo su 10.000, e un giorno ritornerà. Dovremmo inginocchiarci, adorarlo, lodarlo. Questo è molto importante. Ogni giorno che passa dovrebbe diventare sempre più dolce per noi. Sei più felice oggi come credente che un anno fa o 10 anni fa? Io ringrazio il Signore di esserlo più di 10 anni fa. Ora, supponiamo che alcuni israeliti del tempo di Ester abbiano pensato di non credere al nuovo decreto del re, non ritenendolo così buono e pensando di difendersi nel modo migliore, magari nascondendosi. Vedi, amica, amico, il giudeo che non fosse stato convinto del decreto avrebbe trovato la morte. Osserviamo che i giudei dovevano accettare il nuovo messaggio del re. Anche noi dobbiamo avere fiducia nel messaggio del Vangelo, che significa buona notizia. In Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4, in poche parole, ci viene dato il messaggio di Dio. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Dio ha inviato un decreto al mondo perduto. Uomini e donne sono salvati per fede e non per opere della legge. In Giovanni 1, al versetto 12, il Signore Gesù dice: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». La grande sfida di Pietro nel sermone della Pentecoste fu: «In Cristo c'è remissione di peccato». Quindi, il Vangelo salva gli uomini, oggi. Il Vangelo non è la richiesta di Dio perché noi facciamo qualcosa. Al contrario, il Vangelo è ciò che Egli ha fatto per noi. Se non mettiamo la nostra fiducia in Cristo, beh, non c'è nessuna speranza per noi. Possiamo smettere le cattive abitudini, possiamo abbandonare il male, possiamo andare in chiesa, fare tutte le pratiche religiose che conosciamo ed essere ancora dei miserabili. L'unico modo per essere veramente in pace è di prendere Dio in parola e credere al suo messaggio. Nella fede c'è salvezza. I giudei che non avessero creduto al decreto del re non avevano speranza, ma quelli che invece accettarono il suo messaggio furono pieni di gioia, furono pieni di felicità perché questa loro fede li liberò. Leggiamo ora i versetti dal 20 al 25, dal capitolo 9 del libro di Ester. Mardocheo scrisse queste cose e mandò delle lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province del re Assuero, vicini e lontani, ordinando loro di celebrare ogni anno i giorni 14 e 15 del mese di Adar, come giorni nei quali i giudei ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici, e il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia, il loro lutto in festa, e di fare di questi giorni giorni di banchetti e di gioia, nei quali gli uni mandassero regali agli altri e si facessero doni ai bisognosi. I giudei si impegnarono a continuare quello che avevano già cominciato a fare e che Mardocheo aveva loro scritto, poiché Aman, figlio di Ammedata, l'Agagita, il nemico di tutti i giudei, aveva tramato contro i giudei per distruggerli e aveva gettato il pur, vale a dire la sorte, per sgominarli e farli perire. Ma quando Ester si fu presentata davanti al re, questi ordinò per iscritto che la scellerata macchinazione che Aman aveva ordita contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figli fossero appesi alla forca. Questo è il motivo per cui venne istituita la festa di Purim, come viene anche spiegato nei versetti dal 26 al 28 che vado subito a leggere. Perciò quei giorni furono detti Purim, dal termine pur. Secondo tutto il contenuto di quella lettera, in seguito a tutto quello che avevano visto a questo proposito e che era loro accaduto, i giudei stabilirono e presero per sé, per la loro discendenza e per tutti quelli che si sarebbero aggiunti a loro, l'impegno inviolabile di celebrare ogni anno quei due giorni nel modo prescritto e al tempo fissato. Quei giorni dovevano essere commemorati e celebrati di generazione in generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città, e quei giorni di Purim non dovevano cessare mai di essere celebrati fra i giudei, e il loro ricordo non doveva mai cancellarsi fra i loro discendenti. Quei versetti di Ester, capitolo 9, parlano di una festa, quella di Purim, che significa sorte, destino, destino che Dio volle e seppe cambiare. Ai nostri giorni la festa di Purim viene celebrata dai giudei ortodossi nelle loro sinagoghe. È una festa di gioia che si conclude con la lettura del libro di Ester. Mentre lo leggono, sputano ogni volta che si nomina il nome di Aman e pronunciano frasi come «sia cancellato il suo nome» o «sia maledetto». Poi, il giorno successivo, si incontrano per un rito in cui si celebra il fatto che Dio li ha liberati secondo le promesse che ha fatto ad Abramo. Dio disse «benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà», come è scritto in Genesi al capitolo 12, versetto 3. Così l'ordine di Ester confermò l'istituzione dei Purim, e ciò fu scritto in un libro. Questo era il versetto 32, che conclude il capitolo 9. Il libro di Ester si conclude con i tre versetti del capitolo 10. Il re Assuero impose un tributo al paese e alle isole del mare. Quanto a tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardocheo, e quanto alla completa descrizione della sua grandezza e del come il re lo rese grande, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia. Il giudeo Mardocheo, infatti, era il secondo dopo il re Assuero. Grande fra i giudei e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli, cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta la sua razza. Amica, amico ascoltatore, tu ed io abbiamo un Salvatore che ci porterà la vera pace nel mondo. Un Salvatore che ci ama e che desidera avere comunione con noi. È interessante notare che gli ebrei nel periodo della festa di Purim recitano tre preghiere. Nella prima ringraziano l'Eterno di essere stati giudicati degni. Nella seconda ringraziano per avere preservato gli antenati. Nella terza ringraziano di essere vissuti per godere un'altra festa. E come credenti noi vediamo nella festa di Pasqua un significato spirituale. Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata. Prima Corinzi, capitolo 5, versetto 7. Egli è la salvezza divina per noi. Nella festa di Purim noi vediamo la potenza, la provvidenza, la sovranità di Dio. come dice lo scrittore dei Proverbi, al capitolo 16, versetto 33. Si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Egli conserverà la nazione di Israele, conserverà la sua Chiesa, conserverà ogni individuo che gli appartiene. Egli è in grado di salvare appieno quelli che attraverso di Lui vanno a Dio. È triste constatare ai nostri giorni che molti credenti conoscono soltanto una visione nebulosa della provvidenza divina. Essi non imparano a camminare con Dio in stretta comunione e a ubbidire alla Sua parola. Amica, amico, Egli vuole guidarti con i Suoi occhi. Noi abbiamo bisogno di stargli vicino. Quanti cristiani oggi stanno seguendo la propria volontà? Le cose vanno bene, il sole brilla nel cielo e non ci sono intralci sul loro cammino. Pensano di poter risolvere tutto da soli e non cercano Dio. Poi, un giorno il vento comincia a soffiare, le onde iniziano a infuriarsi. Il sentiero sembra buio e, improvvisamente, gridano a Dio. «Salvami, sto per perire, indicami la via». E poi, se vengono fuori dalla crisi, ammettono che Dio li ha guidati. Ma vedi, amica, amico, soltanto per la sua provvidenza Egli ti ha guidato. In effetti, eri ribelle alla sua volontà. Si parla tanto oggi del consacrare la propria vita e il cuore a Dio. Io non ti chiedo di fare questo. Tu puoi inginocchiarti ora e dedicare la tua vita, e poi domani potresti essere ribelle a Dio. A questo punto interviene la provvidenza di Dio. Egli vuole guidarti in modo diretto. Non mi importa chi tu sia e dove tu stia andando, Egli avrà il sopravvento su di te. Puoi essere la peggiore persona sulla terra, ma Egli ti ama e desidera il tuo bene. Sappi che, a ogni modo, prima o poi dovrai incontrarlo. Oggi puoi incontrarlo come tuo salvatore, ma domani Egli sarà il tuo giudice. Oggi tu puoi scoprire la gioia, la vittoria di andare a Lui non una sola volta, ma momento dopo momento, giorno dopo giorno, cercando la Sua volontà per la tua vita. Puoi cominciare a camminare da ora, nel punto in cui ti trovi, nella volontà di Dio. Che gioia camminare con Lui! Tuttavia, se scivoli fuori dalle direttive di Dio, non sei del tutto uscito dai Suoi atti di provvidenza. Dio sta sempre nell'ombra, osservando i Suoi e intervenendo in ogni momento opportuno per il loro bene. Che Dio meraviglioso abbiamo! Egli desidera diventare tuo padre. Tu? Vuoi essere suo figlio o sua figlia? Se lo desideri, credi nel Signore Gesù, e allora sperimenterai la vera gioia, sperimenterai la vera pace, e anche tu avrai nel cuore e sulla bocca un sincero ringraziamento che sarà per lui un profumo davvero meraviglioso. E mi fermo qua con questo invito veramente importante per la tua vita. Mi auguro che tu possa farlo tuo, possa accettare questo invito da parte del Signore. Mi fermo qua per quanto riguarda l'intera settimana. Ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato in queste sere e ti invito a risentirci lunedì nel nostro prossimo appuntamento. Ciao.